Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Tina e oggi abbiamo come ospite Federica Cagliazzo, giornalista e autrice di Moda in China, la prima newsletter italiana dedicata alla moda cinese. Ciao Federica, un piacere averti con noi.
Ciao Tina, grazie per la presentazione, sono davvero felice di essere qui.
Ci spieghi un po', Federica, in che cosa consiste il tuo variegato lavoro nel mondo della moda e soprattutto come sei arrivata a collaborare con le grandi testate giornalistiche con cui collabori oggi?
Dunque, io lavoro come giornalista di moda freelance, collaboro con svariate testate, con Vanity Fair, con Donna Moderna, Rivista Studio, ho collaborato in passato anche con Elle Italia e in verità prima di fare questo lavoro, prima di diventare una giornalista di moda, ho studiato, mi sono laureata in lingua cinese all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Dopo anche un'esperienza di stage in Cina, mi sono poi spostata a Londra per specializzarmi in giornalismo di moda e da lì poi è venuto tutto. Però ad un certo punto, circa 3 anni fa ormai, ho sentito il bisogno di rispolverare la laurea in lingua cinese che era rimasta lì accantonata e desideravo farne qualcosa. Ho pensato così di lanciare Moda in China, la mia newsletter che racconta la Cina attraverso la moda e il mondo del lusso, per colmare un gap nel mercato editoriale, un racconto di quella che è la moda cinese, che sembra sempre così lontana, così difficile anche da approcciare per chi non conosce la lingua. E devo dire che questo progetto oggi mi sta dando grande soddisfazione.
Parlando di moda, il Made in Italy è un brand affermato nel mondo ed anche in Cina, dove generalmente è molto apprezzata la moda italiana. Com'è percepito però il Made in Italy dalle varie generazioni in Cina? Ritieni che abbiano tutti un'eguale comprensione del suo valore o che tanto dipenda dall'età del consumatore?
Il Made in Italy è molto ben percepito in Cina, in particolar modo dai luxury consumers, che è una categoria composta da millennial che sono anche nativi digitali. La qualità italiana viene apprezzata sia per essere il risultato di un'elevata maestria artigianale, sia per lo status della griffe che magari la rappresenta. Penso a Prada, Miu Miu, Valentino, case di moda il cui percepito in Cina è altissimo. Uno studio, tra l'altro condotto dal Boston Consulting Group e Tencent nel 2018, aveva già rilevato dei dati molto interessanti. Infatti si prevede che i clienti cinesi rappresenteranno il 40% delle vendite mondiali di beni di lusso entro quest'anno, entro il 2024, mentre quelli di età compresa tra i 18 e i 30 rappresenteranno il 58% degli acquirenti di beni di lusso. Quindi a livello sociale direi che sicuramente il Made in Italy è molto ben percepito dalle generazioni più giovani che hanno uno sguardo attento su quello che accade nel mondo, sulle griffe all'estero, i grandi brand internazionali. E poi naturalmente dobbiamo considerare che un po' come in ogni paese non tutta la società è attenta a quello che succede nel mondo del lusso e della moda, per cui la moda, sebbene rappresenti una nicchia, è comunque una nicchia molto molto importante.
Il Made in China invece, diversamente dal Made in Italy, non sempre ha goduto di un'ottima reputazione, anche se possiamo dire che negli ultimi decenni è stata in grado di cambiare la sua percezione, come annunciato dal Made in China 2025, il piano strategico nazionale che nel maggio 2015 si prefiggeva uno shift concreto della percezione del Made in China, da raggiungere appunto entro il 2025. Questo attraverso l'aumento della produzione interna, nonché il rafforzamento di specifici settori e un maggiore sviluppo di produzione di prodotti e servizi ad alta tecnologia. Ad ora, nel 2024, ad un passo dalla scadenza, come è percepita, Federica, la moda made in China, in Cina e nel resto del mondo?
La Cina oggi sta cercando di svestirsi del ruolo di fabbrica del mondo. Tuttavia, quando si pensa al concetto di Made in China, si pensa ancora molto spesso a un qualcosa di scadente, di fatto male, magari persino copia di, che poi sappiamo che nella cultura cinese il concetto di copia è un qualcosa di molto elevato, di illustre. Ecco. Per dovere di cronaca, io non posso omettere che esistono casi di brand cinesi che scimmiottano la moda vera usando tessuti tutt'altro che sostenibili, producendo a ritmi sfrenati, che quindi rientrano nella logica diabolica del fast fashion. e sono valori da cui io mi distacco, ma devo dire il fast fashion è anche alimentato molto dal mercato occidentale e da brand occidentali che vanno a produrre in Cina per ragioni che conosciamo. Però vorrei porre l'attenzione su un altro made in China, che a me piace definire created in China, il frutto di un'idea nata, creata, disegnata e realizzata in Cina. Parlo della nuova generazione di designer cinesi che sta usando studio, cultura, lavorazione anche artigianale per realizzare dei prodotti meravigliosi. Penso a Susan Fang, che è una stilista cinese che spesso sfila o presenta alla Settimana della Moda di Londra e che ha ripescato un'antica tecnica cinese di lavorazione della garza. Ma penso anche a designer cinesi che vengono a sfilare a Milano e che portano la creatività cinese in Italia in passerella, come Shooting Chu, che è un nome fisso della Shanghai Fashion Week e che puntualmente stupisce il mercato italiano con le sue meravigliose collezioni. Quindi il percepito del Made in China sta sicuramente elevandosi pian piano grazie alla nuova generazione di designer cinesi che spesso e volentieri vengono a studiare in Occidente e poi tornano in Cina per fondare le proprie case di moda o magari le fondano proprio in Italia o a Londra. A Londra ad esempio c'è Hui Shangjiang o in Italia c'è Hui Milano, quindi hanno fondato le case di moda in Occidente pur essendo dei designer cinesi che restano fedeli alla propria identità cinese.
Nella tua newsletter non ti lasci frenare dal politically correct quando ci sono notizie succulente da commentare, quindi sarei curiosa di avere un tuo commento sugli scivoloni delle case di moda straniere in Cina. Qual è stato il re degli scivoloni degli ultimi anni a tuo avviso e quali sono le lezioni da imparare?
Beh, sorrido perché intanto vorrei dire che è vero, anche nel non essere politically correct, io credo che tutto si possa dire per diritto di cronaca, ma l'importante è riuscire a instillare un minimo di capacità critica nel lettore. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri vedo notizie riportate, notizie di brand cinesi o della Cina, riportate male in Italia. Vengono riportate male perché non c'è una reale comprensione della cultura cinese o perché magari non si conosce la lingua, c'è un gap. E quindi quando vedo queste cose mi piace poter dire, aspettate, vedete che questo fenomeno è dovuto a una serie di fattori culturali che quindi vanno a giustificare quello che è accaduto in Cina in qualche modo. Quindi ecco, nella mia newsletter cerco sempre di fare questo, di raddrizzare il tiro quando vedo una narrazione non accurata di quello che fanno le case di moda occidentali rispetto alla Cina. E scivoloni, ricordiamo tutti il caso Dolce & Gabbana e credo che questo sia stato comunque uno spartiacque fondamentale nel mondo del marketing in Cina. La lezione è che non possiamo pensare di improvvisarci esperti di mercato cinese solo perché conosciamo la brand identity della casa di moda per cui lavoriamo. L'identità di un brand occidentale deve comunque puntare su una strategia di localizzazione e deve avere cura di rispettare la cultura del mercato in cui va a posizionarsi. E quindi è molto importante affidarsi a degli esperti, possibilmente cinesi.
Dopo questo grande scivolone ti viene in mente invece un esempio virtuoso di qualche maison straniera che invece è stata in grado di gestire bene la comunicazione, riuscendo a trasmettere i propri valori rispettando però al contempo le sensibilità del pubblico cinese?
Sì, io dell'Occidente menzionerei senz'altro Prada, che negli ultimi anni, è preciso che negli ultimi anni c'è stata la pandemia, è riuscita a portare avanti un lavoro straordinario. Nel 2021, quando il mercato cinese non poteva venire in Italia per la Milano Fashion Week, perché ovviamente era blendata in Cina, Prada presentò la collezione primavera-estate 2022 proponendo Synchronic Views, un format sia fisico sia digitale che ha portato a interagire due audience in due parti differenti del mondo, Milano e Shanghai. Quindi che cosa è accaduto? Sono state tenute due sfilate in contemporanea, una a Milano, l'altra a Shanghai, e grazie a dei maxi schermi che proiettavano in Cina quello che stava accadendo in Italia e in Italia quello che stava accadendo in Cina, l'audience, quindi i due mercati, hanno avuto la possibilità di sperimentare un fashion show doppio su due fusi orari differenti. Prada è anche ben posizionato in Cina e non parlo solo dei negozi, delle boutique, parlo anche delle attivazioni speciali che propone. Proprio adesso a Shanghai c'è la mostra Prada Sphere, ma in passato, ad esempio nel 2021 a Shanghai si è tenuto anche il Prada Garden, un giardino che appunto dal cinema all'aperto, in cui la casa di moda Prada ha promosso il lavoro cinematografico di registi cinesi. E io questo lo trovo una strategia meravigliosa per mantenere costante il dialogo con il mercato cinese, un dialogo che passa per la cultura, per l'interesse, per tutta una serie di aspetti sociali e valori che poi alla fine rendono l'esperienza shopping, che avviene veramente alla fine, un valore aggiunto, no? Per il cliente finale.
Ultima domanda. Quali sono le migliori occasioni di promozione per un brand in Cina e quali accortezze può adottare per approfittarne al meglio?
Ma sicuramente il Capodanno cinese, l'11-11, che è la festa dei single, come ben sappiamo, l'11 novembre, il Qixi Festival, che è il San Valentino cinese che rispetta il calendario lunare. Tutte queste sono delle occasioni che però vanno approcciate sempre nel modo giusto, come dicevo anche prima, avendo cura di rispettare e celebrare la cultura del mercato in cui ci si va a posizionare. Quest'anno un bellissimo esempio per il Capodanno cinese è quello di Louis V, che ha realizzato una collezione chiamata Jade, ispirata ai colori e all'arte cinese della scultura della giada. Questa collezione, come è stata raccontata, quindi anche lo storytelling è meraviglioso, celebra il nuovo anno lunare con delle creazioni di gioielleria, borse e ciondoli, e sono state commissionate a 3 maestri intagliatori della giada la creazione di 5 ciondoli in edizione limitata montati su delle catene in oro. Quindi il maestro intagliatore cinese Xiao Jingyin ha realizzato un ciondolo a forma di cavolo, Xi Jingqiu a forma di melanzana e Lei Cheng a forma di baccello di piselli, simboli di fortuna, successo e abbondanza per il nuovo anno. Ecco, questi esempi, no, ti fanno capire come la promozione di un brand occidentale in un mercato complesso come quello cinese possono diventare degli strumenti di dialogo con il mercato cinese, ma anche di celebrazione di una cultura differente da quella che può essere quella di Louis V. E non posso che immaginare che sia un successo. Tra l'altro sono dei ciondoli in edizione limitata che io desidererei tantissimo. Quindi ecco, per grandi appassionati di Cina, ma soprattutto per il mercato cinese, è sicuramente qualcosa di molto speciale, qualcosa di unico. Vorrei aggiungere tra i vari consigli anche per le occasioni di promozione in Cina che alla Cina piace molto il prodotto esclusivo, il prodotto in edizione limitata. Quindi è importante che le case di moda tengano in considerazione anche queste cose.
Grazie mille Federica per questa interessantissima chiacchierata, è stato un vero piacere averti con noi.
Grazie a te Tina, sono veramente onorata e grazie per questa bellissima opportunità.
Per questa puntata è tutto, come sempre per rimanere aggiornati sulla Cina e il mercato cinese vi invito a iscrivervi a questo podcast se non l'avete ancora fatto e a seguirci sui vari social dove ogni settimana pubblichiamo contenuti a tema Cina. E se siete interessati al mondo del fashion vi consiglio di leggere Moda in China, la newsletter di Federica che ci aggiorna ogni settimana con le più importanti notizie settoriali e con la quale parleremo ancora di moda nelle prossime 3 puntate dello spin-off di questo podcast 5 minuti di Cina, disponibile su Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme di podcast. Grazie di essere stati con noi. Zaijian.
Zaijian.